Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Questa sera ci troviamo il 28 dicembre 2010 e il 21 Tevet 5771. Questa settimana leggiamo la parasha di Va'era, mi sono rivelato, dice Hashem a Moshe Rabbeinu, ad Abraham, Yitzhak e Yaakov, Va'era. Dopo 210 anni di esilio e di dure sofferenze e di una schiavitù inimmaginabile, severa, durissima, finalmente si iniziano a vedere da lontano le prime luci della redenzione. Con la parasha di Va'era e con l'inizio delle 10 piaghe che leggiamo in questa parasha, finalmente il popolo di Israele inizia a prendere sospiro, forza, e inizia a prepararsi per la redenzione. Infatti, questa parasha potrebbe essere considerata la parasha della redenzione, mentre Shemot è la parasha dell'esilio. Questa parasha è quella della redenzione. Poi questo racconto della redenzione continuerà nella parasha seguente, nella parasha di Bo, e poi continuerà ancora di più in Beshalach, quando escono dall'esilio, e poi Yitro con Matan Torah. Però l'inizio della redenzione inizia con Va'era. Non a caso noi troviamo all'inizio di questa parasha la promessa della salvezza, che viene espressa con quattro parole diverse. Per coloro che hanno un esodo davanti, ancora meglio se hanno l'esodo di Shemot, di Mamash, possono aprire capitolo 6, verso 6. Perciò dirai al popolo di Israele, dice Hashem a Moshe, Vehozeti etchem, io vi farò uscire, Veitzati etchem, vi salverò, וגאלתי אתכם וירדימרו, ולקחתי אתכם לי לעם, ופרנדרו כמו פופולו. לפני כן יביאו כואטרו אספרסיוני וסלווצה, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. ופרו שירה, וסלברו, וירדימרו, ופרנדרו כמו פופולו. תביאו כאן il quarto livello di redenzione avviene in una fase successiva. Infatti, quando escono gli ebrei dall'Egitto, si verificano le prime tre fasi, i primi tre livelli, immediatamente. Noi veniamo salvati, veniamo portati fuori, veniamo redenti. Il quarto livello, vi ho preso come popolo mio, questo succede dopo 50 giorni sulla montagna di Sinai, quando Hashem ci dà la Torah e ci sceglie come popolo. Però, bene o male, questi quattro livelli accadono quasi in concomitanza. Solo il quarto un po' dopo, ma sempre nello stesso periodo. Però abbiamo un altro livello, il quinto livello. Infatti nel verso successivo, nel verso 8, è scritto Veheveti, vi porterò nella terra che ho promesso ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Vi porterò nella terra promessa. Questo quinto livello, il fatto che Hashem ci promette che ci porterà in terra santa e ci darà la terra santa, questo anche avviene. Avviene 40 anni dopo, quando entrano in terra santa con Yeshua, con Joshua. Per cui uno potrebbe dire, vabbè, prima succedono tre livelli, poi succede il quarto e poi avviene il quinto. In realtà non è così. Perché mentre i primi quattro livelli succedono e rimangono definitivamente, perché la salvezza dell'Egitto non viene mai distrutta, non viene mai ripresa indietro, cioè questa salvezza ci viene data e poi dell'Egitto noi non sappiamo più niente, ci dimentichiamo dell'Egitto, noi usciamo dall'Egitto, non abbiamo il dovere di mai più tornare in Egitto. Invece il quinto livello, la promessa della terra santa e il ricevimento di Eretz Israel, è vero che ci viene data la terra santa, ma ci viene anche tolta dopo, quando gli ebrei vanno in esilio di nuovo, quando hanno peccato. Per cui il quinto livello, il ricevimento della terra santa, succede, ma non definitivamente. Per cui la salvezza dall'Egitto, l'uscita dall'Egitto, la redenzione, Hashem ci sceglie come popolo, succedono per sempre, succedono definitivamente, per cui noi abbiamo quattro espressioni che sono eterne, che sono definitive. Invece la quinta non succede subito. La quinta espressione di salvezza succede parzialmente, poi ci viene tolta la Terra Santa, poi ci riviene data dopo Nabucodonosor, poi ci riviene tolta con l'invasione dei Romani, e purtroppo fino ad oggi noi siamo ancora in esilio. E il quinto livello di redenzione, la quinta fase, la quinta tappa, ancora non è completato. Questo ci ricorda e ci spiega il perché noi durante la sera di Pesach, nel momento clou dell'uscita dall'Egitto, quando noi ci sediamo tutti insieme a tavola, con le mazzot, con le azime, e noi raccontiamo durante tutta la notte il più possibile l'uscita dell'Egitto, i miracoli che Hashem ci ha fatto con tanto amore. In questi momenti, noi durante il seder di Pesach, beviamo quattro bicchieri di vino. Perché quattro bicchieri? Perché noi festeggiamo i quattro livelli che Hashem ci ha salvato, ed è per questa ragione che noi beviamo quattro livelli, quattro bicchieri. Ogni bicchiere corrisponde a un altro livello di salvezza. Quando noi facciamo il primo bicchiere di vino, dobbiamo pensare che questo corrisponde a Vehozeti, che Hashem ci ha fatto uscire dall'Egitto. E quando noi beviamo il secondo bicchiere di vino, noi dobbiamo pensare a Vehozeti, Veizzalti, vi ho salvato. Poi Vegaalti, vi ho redento, poi vi ho preso come popolo. Per cui quattro bicchieri, quattro espressioni di salvezza, quattro livelli di salvezza, quattro lettere del nome di Hashem, come viene spiegato nella Kabbalah, che questi quattro livelli corrispondono alle quattro lettere del tetragramma, Yud, Kei, Vav, Kei. Questi corrispondono anche ai quattro mondi, Atzilut, Bria, Yetzirasia. E ci sono molti altri concetti legati al numero 4 che sono in corrispondenza del tetragramma e delle quattro fasi dell'uscita dell'Egitto. Noi non entriamo nel contesto cabalistico, ma Rav Ginzburg, uno dei più grandi cabalisti dei nostri giorni, lui ha scritto un libro intero su queste quattro espressioni, quattro lettere del nome di Dio, quattro mondi e tanti altri concetti legati al numero 4, tutti corrispondenti fra di loro, qualcosa di incredibile. Vediamo di capire come mai noi non beviamo 5 bicchieri, ma ne beviamo solo 4. Se la Torah esprime 5 livelli di salvezza e di redenzione, noi dovremmo bere 5 bicchieri, non 4. Nel Talmud troviamo l'opinione di Rabbi Tarfon, il quale dice: veramente bisogna bere 5 bicchieri. Però non tutti concordano con Rabbi Tarfon, ed è per questa ragione che noi non beviamo il quinto bicchiere. Allora, Rabbi Tarfon tiene che cosa? Che bisogna bere 5 bicchieri. Vuole dire Rabbi Tarfon che dobbiamo festeggiare cinque espressioni di salvezza. I Chachamim dicono no. Come possiamo festeggiare un livello che ancora non abbiamo? Come puoi festeggiare qualcosa che non hai più? Il quinto livello, la terra di Israele, noi non ce l'abbiamo. Noi, ad esempio, siamo in esilio. E anche coloro che vivono in Terra Santa devono sapere che la Terra Santa, senza il Beit HaMikdash, senza il santuario, senza la Shekhinah rivelata in Terra Santa, non ha il valore di Eretz HaKodesh, di Terra Santa. Per cui è vero che loro si trovano in Terra Santa, ma è anche vero che comunque non è proprio Terra Santa. Non è la vera Terra Santa che dovrebbe essere, per cui viene considerato come se loro, come se ancora la redenzione non è stata completata, per cui il quinto livello non è ancora accaduto e perciò noi non beviamo il quinto bicchiere. In altre parole, Rabbi Tarfon tiene che bisogna bere anche cinque bicchieri di vino, il quinto bicchiere di vino, perché noi dobbiamo pensare, dobbiamo sapere che Hashem ci ha dato la terra di Israele, ci ha parzialmente donato il quinto livello, la quinta fase di redenzione. I maestri dicono, in realtà non è mai stato completato questo livello, perché ce l'abbiamo ricevuto ma ci è stato tolto. Ed è per questa ragione che dice il Talmud, conclusione, che noi versiamo il quinto livello, ma non lo beviamo. E lo chiamiamo il bicchiere di Eliyahu HaNavi. Il quinto bicchiere si chiama il bicchiere di Eliyahu HaNavi. Cosa c'entra Eliyahu HaNavi? Una spiegazione dice, tutti i dubbi nel Talmud verranno risolti da Eliyahu HaNavi. Per cui il quinto bicchiere è relativo a Eliyahu HaNavi, che quando lui verrà ci spiegherà se bisognava bere cinque bicchieri o quattro bicchieri. Noi sappiamo che molte volte il Talmud, quando ha un dubbio, conclude con la parola teiku. Teiku vuol dire, non si sa. Molti chiedono, cos'è teiku nel Talmud? C'è una divergenza di opinioni, la halakha non stabilisce chi ha ragione, conclude la Gemara, teiku. Non si sa chi ha ragione. Allora, la famosa spiegazione dice, cosa vuol dire teiku? Teiku è un acronimo. Taf, Yud, Kuf, Vav sono le iniziali di Tishbi, Itarez, Kushiot, Vabayot. Tishbi sarebbe Eliyahu HaNavi, che viene chiamato Eliyahu HaNavi e Eliyahu HaTishbi. Eliyahu HaNavi, Eliyahu HaTishbi. Oppure la melodia più famosa, Eliyahu HaNavi, Eliyahu HaTishbi. Bimera yavo elenu im Mashiach ben David. Eliyahu, il profeta, viene chiamato anche Eliyahu HaTishbi. La parola teiku vuole dire Tishbi, ovvero Eliyahu. Lui verrà e ci risponderà i dubbi che noi non abbiamo risolto nel Talmud. Praticamente noi sappiamo che prima della redenzione verrà Eliyahu. Il profeta Elia verrà a annunciare la redenzione. Quando lui verrà a annunciare la redenzione, ci risolverà tutti i problemi, i dubbi che noi non abbiamo risolto, che noi non abbiamo capito. Allora, se Eliyahu HaNavi verrà a risolvere tutti i dubbi, allora possiamo anche risolvere questo dubbio e ci dirà se bisognava bere cinque bicchieri o no, se bisognava celebrare e festeggiare il quinto livello di salvezza o non bisognava celebrarlo, perché in parte l'abbiamo ricevuto, ma non definitivamente. Allora da una parte ci sarebbe una logica di dire che dobbiamo bere cinque bicchieri perché abbiamo ricevuto la terra di Israele, anche se non definitivamente, ma in parte è successo questo quinto livello, è accaduta la quinta fase di redenzione. dall'altra parte non è stata eterna, e allora ci si potrebbe, discutere se bisogna bere 5 bicchieri o no. Quando arriverà il Yamanagino ci dirà se bisognava bere 5 o no, o bisognava bere 4. Questa è una spiegazione. Ma esiste un'altra spiegazione molto più profonda, superiore a questa, che dice per quale ragione il quinto bicchiere viene chiamato il bicchiere degli Yahonavi. Non solo perché gli Yahonavi verrà a risolvere i problemi e ci dirà guardate dovevate bere 5 bicchieri o non 5 bicchieri, non è solamente una questione di discussione halachica che verrà risolta dagli Yahonavi, molto di più. E gli Yahonavi è il simbolo della redenzione, è l'icona che rappresenta la venuta definitiva e totale ed eterna del Messia, Mashiach Tzidkenu. Ebbene, il quinto bicchiere, dice il Talmud, rappresenta la dimensione messianica. Allora sicuramente berremo 5 bicchieri, non ci saranno dubbi. Oggigiorno possiamo bere 5 bicchieri? Potremmo berne 5? Come potremmo berne 4? Il quinto livello è successo, ma non è successo definitivamente. Come vedremo tra poco questo concetto, analizzeremo meglio. Allora, da una parte dobbiamo dire che il quinto livello esiste. Dall'altra parte noi dobbiamo dire che il quinto livello non è concluso. Da una parte abbiamo una logica di dire che dobbiamo bere 5 bicchieri. Dall'altra parte noi abbiamo una logica di dire che non dobbiamo bere 5 bicchieri. C'è un dilemma, non sappiamo cosa fare. Viene il Talmud e dice, sai come risolvere questo problema? Versa il quinto bicchiere. 4 li bevi. Il quinto lo versi, ma non lo bevi. Lo tieni lì pronto per il Yahonavi. Il quinto bicchiere è legato alla dimensione messianica, all'era messianica, al Yahonavi che rappresenta la Geula, la redenzione totale. Allora dice il Talmud, il quinto bicchiere non si può ignorare, perché la redenzione è iniziata. Anche la futura redenzione e il ricevimento della terra è stato dato. Bene, Israele sono entrati in terra santa. Non si può ignorare questo fatto. Allora dice il Talmud, siccome il quinto livello è iniziato, sono entrati in terra di Israele, per cui il quinto livello, il quinto bicchiere va versato. E diciamo a Yahonavi, caro Yahonavi, tu sei colui che annuncerà la redenzione. Noi ti prepariamo già il quinto bicchiere. Noi sappiamo che tu puoi venire da un momento all'altro. Noi sappiamo che la sera di Pesach è uno dei momenti più propizi e più attuali per la redenzione. Per cui noi siamo convinti che tu verrai questa sera. E quando tu verrai, noi berremo 5 bicchieri. A questo punto noi prepariamo di già il quinto bicchiere, perché noi siamo sicuri che questa sera, la sera di Pesach, noi festeggeremo e celebreremo 5 espressioni di salvezza. Per cui la ragione che noi chiamiamo il quinto bicchiere il bicchiere degli Yahonavi non è solamente un concetto legato al fatto che quando verrà il Yahonavi lui risolverà tutti i dubbi, i problemi, e allora lui ci chiarirà se dobbiamo bere 5 bicchieri o 4 bicchieri. No, è molto di più. Il quinto bicchiere si chiama il bicchiere degli Yahonavi perché è il bicchiere che è legato alla dimensione messianica, vuole dire che è legato agli Yahonavi, che lui rappresenta la futura redenzione, la redenzione messianica. A questo punto dobbiamo approfondire questo concetto. Dobbiamo capire meglio cosa vuole dire che la redenzione messianica, il quinto livello c'è, ma non c'è. È iniziato, ma non è stato completato. Se il quinto livello è già iniziato, poiché Hashem ci ha portato in terra santa, allora perché non beviamo 5 bicchieri? No, il quinto bicchiere non si può bere, abbiamo detto, perché siamo in esilio. Anche se molti ebrei vivono in Israele, comunque non essendoci il santuario, non c'è la Shekhinah, non c'è la presenza di Hashem, è come se fossimo anche lì parzialmente in esilio. Bene, se è così, allora perché dobbiamo versare il quinto bicchiere? Il quinto bicchiere non sarebbe neanche da versare, non esiste. Bisogna capire bene cosa vuol dire iniziato, ma non è iniziato. Iniziato, ma non si è concluso questo livello, questa fase definitiva di redenzione. Su questo troviamo in altri discorsi del Rebbe, in altre lezioni di Virtuoli Shiva, ho già spiegato questo concetto quando ho approfondito il tema di Pesach, dove abbiamo spiegato ampiamente cos'è il significato di Pesach e cosa noi celebriamo a Pesach. Noi celebriamo l'uscita dall'Egitto, ma siamo ancora in esilio. Allora cosa serve festeggiare l'uscita dall'esilio quando siamo ancora in esilio? Dall'altra parte, se siamo usciti dall'esilio, siamo felici, che siamo, non siamo più schiavi, allora com'è possibile che oggigiorno ci sono dei poveri, ci sono persone che soffrono? Una delle domande che spesso io chiedo, se il Messia è già arrivato, come ad esempio dicono i cristiani, il Messia è già arrivato, lui ha portato la pace nel mondo, lui ha curato il mondo, ha salvato il mondo, ebbene, allora come mai nel mondo ci sono poveri, ci sono sofferenti, ci sono malati, ci sono guerre? E spesso, quasi tutti mi rispondono quando chiedo questa domanda ai cristiani, mi dicono è venuto ma deve rivenire. Dico bene, se deve rivenire allora fa senso. Ha iniziato il suo lavoro, ma lo deve completare. Purtroppo non tutti mi rispondono così. Molti mi dicono, è già venuto, è a posto. Com'è a posto? Non puoi mettere salame davanti agli occhi e non guardare la realtà. Se fosse a posto, non dovrebbero esserci problemi nel mondo. E ho capito che molti non dicono che deve ritornare perché hanno paura di confermare la tesi ebraica, che Messia deve ancora arrivare. Allora, per non avere questo conflitto che deve arrivare di nuovo, ti dicono, no, già è venuto, non c'è più bisogno. Ah, ci sono problemi nel mondo? Non è grave. In realtà non sono veri problemi. Tutto è già a posto. Invece bisogna essere onesti. Bisogna vedere la verità. Problemi ci sono. Per cui il Messia deve ritornare, se fosse già venuto. E bisogna essere onesti. E molti mi rispondono così, che deve ritornare, allora dico bene, ha un senso almeno. Ma quelli che hanno paura di assomigliare troppo all'ebraismo, d'altronde il cristianesimo nasce dall'ebraismo, per cui non vedo dov'è il problema di assomigliare all'ebraismo, perché tutte le basi del cristianesimo si fondono nell'ebraismo. Per cui non dovrebbe esserci un problema che il Messia deve ritornare. Infatti molti mi confermano, sì, deve ritornare, allora non hanno problemi. Allora ha logica il fatto che il mondo ancora non è perfetto. Questo problema nell'ebraismo non esiste neanche. Perché non inizia neanche il problema, non ci si pone neanche come mai nel mondo ci sono i poveri, e ci sono i malati, e ci sono le guerre. Il Messia non è ancora arrivato, deve ancora arrivare, deve ancora gestire il mondo. Per questo il mondo non è a posto. Ebbene, se è così, allora Cosa festeggiamo la redenzione dell'uscita dell'Egitto se il mondo non è ancora a posto? La risposta è che noi non festeggiamo la redenzione, perché la redenzione ancora non è successa, non è completa. Noi il quinto bicchiere non lo beviamo. Non ha senso bere il quinto bicchiere. Noi beviamo solo quattro bicchieri. Noi celebriamo l'inizio di un ciclo, come ho spiegato già ampiamente in un'altra lezione. E oggi non entrerò in questo argomento troppo, lo accenno e basta. Noi con l'uscita dall'Egitto gioiamo il fatto che è iniziato il processo dell'era messianica. Ci sono delle persone che festeggiano la conclusione di un grande progetto e ci sono altre persone che potrebbero celebrare l'inizio di un grande progetto. Quando è che uno celebra la fine del progetto? È molto più sensato gioire quando uno ha completato un palazzo, una città, una cosa enorme. Non celebri l'inizio, celebri la fine di sotto, che è concluso. Bemei dvarim amurim, se voglio usare un termine talmudico, bemei dvarim amurim, dice il Talmud, in quale caso tu puoi dire che festeggi la fine di un progetto, quando il progetto è stato finito, è stato concluso, allora celebri la fine del progetto e ogni anno, nel giorno che è concluso quel progetto, festeggi l'anniversario che in quel giorno lì tu hai concluso questo mega progetto. Ma se il progetto è ancora in corso e ci vogliono tanti anni per concluderlo, ci vogliono decenni e secoli, allora cosa fai? Aspetti la fine per festeggiarlo? Come fai? Non sai quando lo concluderai. Magari non lo concluderai te, lo concluderanno i tuoi figli. Nel nostro caso sicuramente la redenzione sarà nella nostra generazione e non saranno i nostri figli. Ma quando si tratta di un grande progetto, forse uno non lo vedrà. Allora uno dice, ma siccome non so se io farò in tempo a festeggiare la conclusione, festeggio l'inizio, il giorno che ho iniziato a costruirlo. E questo è il concetto. E ci dice la Torah, voi il giorno di Pesach vi sedete a tavola, non festeggiate la fine della redenzione, la redenzione totale, conclusiva, eterna. Voi festeggiate l'inizio della redenzione. Noi sappiamo che dalla prima redenzione noi abbiamo ricevuto la forza di tutte le altre future redenzioni. Per cui noi abbiamo iniziato un ciclo. Allora noi cosa festeggiamo la sera di Pesach? Noi festeggiamo l'inizio di un ciclo, perché grazie a quella redenzione noi abbiamo meritato tutte le altre tre future redenzioni fino all'ultima e definitiva redenzione. Come dice il Talmud, la prima redenzione ci ha dato la forza di tutte le altre future redenzioni fino all'ultima. Il primo redentore ci ha dato la forza di tutti gli altri redentori. Il primo redentore è l'ultimo redentore. La prima redenzione è legata all'ultima redenzione. Per cui, grazie a Pesach, grazie alle prime quattro espressioni di salvezza, noi avremo la quinta espressione, la futura e definitiva redenzione. Quando noi ci sediamo alla sera del Sefer e festeggiamo l'uscita dall'Egitto, noi festeggiamo anche il fatto che si è creata la possibilità di uscire da questo esilio, perché grazie a quell'uscita noi usciremo da questo esilio. Praticamente è iniziato un processo che si concluderà presto, con la fine dell'ultima redenzione. Quando noi ci sediamo a tavola di Pesach, beviamo quattro bicchieri, il quinto non lo possiamo bere perché ancora non si è avverato. Si è avverato temporaneamente, parzialmente, ma non possiamo bere un bicchiere di qualcosa che non è successo ancora. Per cui capiamo bene il significato del quinto bicchiere, che c'è ma non c'è. Perché siccome grazie all'uscita dell'Egitto è iniziato questo processo, per cui Hashem ci ha dato la forza di arrivare al quinto bicchiere, allora il quinto bicchiere esiste, Perché se non fosse stato per questa sera di Pesach, per l'uscita dell'Egitto, noi non potremmo neanche sognare, illuderci di arrivare alla redenzione. Ma siccome noi siamo usciti dall'Egitto, possiamo uscire allora in futuro da questa redenzione? Allora, il quinto bicchiere ce l'abbiamo in potenziale, ma non ce l'abbiamo ancora in pratica. In termini ebraici, bekoach, in potenziale, ma non in poal, non in fatti. Cosa facciamo? Versiamo il quinto bicchiere, ovvero il potenziale c'è il quinto bicchiere, ma non lo beviamo fisicamente, attualmente non lo beviamo, non possiamo gioire, festeggiare il quinto livello, perché non esiste ancora, non è ancora accaduto. Praticamente il quinto bicchiere che versiamo la sera di Pesach rappresenta il potenziale della futura redenzione. Questo è un modo come interpretare. Il Rebbe poi aggiunge un altro modo ancora più profondo e dice: quando noi versiamo il quinto bicchiere, noi siamo consci che abbiamo gli strumenti per uscire da questo esilio, abbiamo le armi per combattere questo esilio, poiché con l'uscita dall'Egitto noi abbiamo ricevuto la Torah. E tramite la Torah noi abbiamo ricevuto la forza per vincere gli Yetzerara, per vincere il male, per conquistare il male, per trasformare il male in bene. E allora, quando noi ci troviamo la sera di Pesach a festeggiare l'uscita dell'Egitto, noi versiamo il quinto bicchiere perché diciamo: non abbiamo ancora la redenzione totale, il quinto livello ancora non è stato completamente avverrato, ma abbiamo la Torah. Uscendo dall'Egitto in questa sera di Pesach, abbiamo poi ricevuto la Torah sulla montagna di Sinai, abbiamo ricevuto le armi, la forza per combattere, per uscire da questo esilio. Allora praticamente il quinto bicchiere ce l'abbiamo in tasca, ce l'abbiamo sul tavolo, abbiamo la forza, abbiamo la Torah. Quando loro erano in Egitto e non avevano la Torah, non avevano neanche i presupposti per uscire dall'esilio. Hashem ha fatto miracoli, anche se loro non meritavano. È venuta, la salvezza è venuta totalmente dall'alto. Noi abbiamo il potenziale di uscire, abbiamo la Torah. Abbiamo il quinto bicchiere qui a tavola, lo versiamo. Ecco perché noi il quinto bicchiere lo versiamo. Vogliamo enfatizzare che abbiamo in tasca la possibilità di uscire dall'esilio, abbiamo sul tavolo il quinto bicchiere, però non lo beviamo, perché noi abbiamo le armi, come un soldato che si trova in guerra, che sa di avere l'arma vincente per vincere la guerra, e lui sa che vincerà la guerra, ha la bomba atomica, che lui distruggerà tutti i nemici, ma ancora non l'ha usata. Allora lui può festeggiare che lui ha già vinto la guerra? No. Il quinto bicchiere non lo può bere, ma può preparare il quinto bicchiere? Certo che lo può preparare, dice: io preparo il quinto bicchiere perché so già di vincere. Noi abbiamo la Torah, abbiamo gli strumenti per vincere la guerra. Prepariamo il quinto bicchiere, ma non lo beviamo. Ovvero, abbiamo le armi per vincere la guerra, ma ancora ci manca pochissimo per concludere questa vittoria. E allora ci prepariamo, mettiamo il quinto bicchiere e ci auguriamo di poterlo bere questa sera stessa o ben presto. Questi due concetti di come interpretare il quinto bicchiere, come ho già detto, li ho già accennato in un'altra lezione, in un contesto tutto legato a Pesach e a questa interpretazione di come vedere la festa di Pesach. Questa sera vorrei approfondire e aggiungere un altro punto, e vorrei, per spiegare questo concetto e dare ancora più forza a questo insegnamento, al fatto che la redenzione non è una cosa nuova, ma una cosa che già abbiamo in potenziale, ma non in pratica, voglio spiegare questo tramite l'approfondimento di una discussione tra Rabbi Yochanan e Reish Lakish. Rabbi Yochanan dice: se uno ha acceso un fuoco nel suo giardino, e questo fuoco è uscito dal suo giardino e ha bruciato un altro campo, come è considerato questo fuoco? Allora, il trattato di Baba Kama, che è il trattato dove parla di tutti i danni, dice, pagina 22a, Rabbi Yochanan tiene che il fuoco che uno ha acceso nel suo giardino ed è andato via da solo, dice Rabbi Yochanan che questo fuoco è considerato come la sua freccia. Quando tu spari una freccia, dal momento che tu l'hai lasciata, la freccia viaggia. Nel momento che sta viaggiando e colpisce qualcuno, non possiamo dire che non sei stato tu a colpirlo perché non era diretta, no? Nel momento che tu hai fatto uscire la freccia, hai sparato la freccia dalla tua mano, è come se tu hai già colpito. Il fuoco che tu hai acceso nel tuo campo, se non l'hai custodito, non l'hai controllato, quando questo fuoco va e brucia un altro campo, tu sei direttamente responsabile, come se tu avessi acceso il fuoco nel giardino del tuo amico, del tuo vicino di casa. Rabbi Yochanan dice, il fuoco è come la tua freccia, come la tua pallottola, uno spara, uccide qualcuno, Dio non voglia. Possiamo pensare che lui non è colpevole perché lui ha sparato, poi dopo la pallottola ha viaggiato, è andato a colpire. No, non possiamo pensare così, perché nel momento che tu hai sparato, anche se questa pallottola ha viaggiato per arrivare a colpire il bersaglio, in realtà è come se tu hai ucciso la persona con un coltello. Dice Rabbi Yochanan, il fuoco che tu accendi nel tuo giardino è come la pallottola che tu spari, è come la freccia che tu lanci, che è considerato come se tu hai acceso il fuoco nel campo del tuo vicino e sei completamente e direttamente responsabile. Reish Lakish dice, il famoso compagno di Rabbi Yochanan, che era anche suo cognato, no, se il fuoco è andato da solo e ha colpito il campo del tuo amico, non è considerato come la tua freccia, è considerato come se fosse una tua proprietà che ha danneggiato. Come se il tuo toro è andato e ha danneggiato una persona, ha ucciso una persona. Il mio toro ha ucciso una persona, cosa posso fare? Ebbene, dice il Talmud, cosa facciamo se il toro ha ucciso una persona? Lui deve pagare un riscatto, ma la persona non è colpevole di morte. Non è come se lui ha sparato una freccia. Per cui, secondo Reish Lakish, sei colpevole, ma non come se l'avessi fatto tu direttamente. Secondo Rabbi Yochanan, il fuoco che ha ucciso un'altra persona o ha danneggiato un altro campo è considerato come se tu l'hai fatto direttamente, sei colpevole di morte. La differenza tra Rabbi Yochanan e Reish Lakish è molto grande. Ci sono tante differenze a livello halachico, come considerare, come interpretare questa differenza. Una delle quali è quella che abbiamo detto adesso, se considerarlo come colpevole di morte o no, ma ce ne sono tante altre. Possiamo dare un esempio moderno, nei giorni nostri. Una persona crea un virus sul suo computer, inventa un virus perché è uno che si diverte. Sappiamo che un virus può distruggere il disco C di un computer, può perdere dati, lavori, di anni di sacrificio, può causare dei danni incalcolabili. Uno inventa questo virus e poi questo virus, senza accorgersene, lui non lo tiene sotto controllo, va in rete, va in giro e distrugge. Ebbene, com'è da considerare questo virus che sta distruggendo? Come se fosse lui direttamente che sta distruggendo o come se fosse il suo toro che sta distruggendo? Secondo Rabbi Yochanan, noi diciamo che il fuoco che tu hai acceso nel tuo campo e poi va avanti nel campo di un altro tuo amico, è considerato come se tu hai incendiato il campo del tuo amico direttamente e sei colpevole interamente su questo danno. Allora anche il virus, se tu non l'hai tenuto sotto controllo, sei completamente responsabile e devi pagare totalmente. Invece se noi diciamo che come una tua proprietà che sta danneggiando, come il pozzo che tu hai creato, che devi custodirlo, ma non vuol dire che se qualcuno muore tu sei colpevole di morte, se qualcuno è morto nel tuo pozzo che ha scavato nella tua proprietà. Non vuol dire che se il tuo toro ha ucciso qualcuno sia colpevole di morte. Per cui, secondo Rish Lakish, noi diremo che il fuoco non è come una freccia. Il virus che tu hai creato, che sta andando in giro a distruggere, non è direttamente tua colpa. Certo, tu hai una colpa iniziale, ma non come se tu stai distruggendo direttamente ogni computer che si sta rovinando. Secondo la Biocna invece no. Tu stai uccidendo la persona che è morta nel fuoco. Il virus che sta distruggendo è come se tu stai andando a distruggere ogni computer. Per questa ragione, noi diremo, secondo Rabbi Yochanan, che tu sei colpevole di morte. Uno non può dire, dal momento che io ho lanciato la freccia, non ho più controllo, non è più nelle mie mani, non ho colpa. Non volevo. Perché nel momento che è uscito dalle tue mani, tu hai responsabilità di tutto quello che succederà dopo. Infatti nel Mukhe Yosef, uno dei Rishonim, chiede una domanda sull'opinione di Rabbi Yochanan. Secondo Rabbi Yochanan, che il fuoco che tu accendi è come se fosse la tua freccia che sta viaggiando, è come se fosse la tua mano che la sta portando avanti? Allora chiedere nel Mukhe Yosef una domanda molto forte. Come noi facciamo a accendere i lumi il venerdì sera? Se noi diciamo che tutto il tempo che il fuoco brucia è come se la mia freccia, la mia che la sta accendendo, allora questo vuol dire che io sto bruciando del fuoco durante Shabbat, che io sto accendendo un lume durante Shabbat. Chiedendo a Mukhe Yosef, un attimo, è possibile dire una cosa del genere? Vuol dire che io sto bruciando del fuoco di Shabbat, sto trasgredendo il giorno dello Shabbat. Non posso mica bruciare il fuoco di Shabbat io. Secondo Rish Lakish non c'è domanda, perché lui dice che il fuoco non è come la tua freccia che sta viaggiando. Secondo Rish Lakish è come una tua proprietà. Io ho acceso qui il fuoco, è andato dall'altra parte, non ho colpa. In maniera diretta, ho colpa ma non diretta. Secondo Rabbi Yochanan è come se io sto continuando a alimentare il fuoco, come se la mia freccia che sta viaggiando è il fuoco che viaggia. Allora io ogni volta che accendo il fuoco venerdì pomeriggio e continuo a bruciare, come se la mia mano continua a bruciare e accendere fuoco. Risponde il Mukhe Yosef, no, il fuoco che brucia dopo è vero che è come la mia freccia, ma nel momento che io l'ho acceso è come se ho già bruciato tutto il fuoco che brucerà dopo. Ovvero, Rabbi Yochanan dice che il fuoco è come la mia freccia, ma nel momento che io ho acceso il fuoco, tutto ciò che verrà bruciato dopo come freccia è già successo in potenziale. Vi do un esempio. Una persona accende un fuoco. Questo fuoco va in un altro campo e brucia un altro campo. Nel frattempo la persona che l'ha acceso è rimasto incendiato, carbonizzato dal fuoco che lui stesso ha acceso per sbaglio, non riesce a controllarlo e muore. Dopo che lui è morto, il suo fuoco accende un altro campo e da questo campo ne accende un altro ancora che poi brucia un'altra persona. Nel frattempo la persona iniziale è già morta. Possiamo dire che la persona iniziale, lui ha colpa a livello spirituale in Gan Eden, nel tribunale celeste, di aver ucciso quell'altra persona? Lui è già morto, per cui lui ha ucciso qualcuno dopo la sua morte. È possibile che lui sia colpevole di quella morte? Ebbene, secondo questo nome che Yosef, sì, perché Rabbi Yochanan dice che il fuoco è come la tua freccia. Però non vuol dire che è la tua freccia che sta viaggiando, ma nel momento che è partita dalla tua mano, potenzialmente già tu hai colpa di tutto quello che brucerai dopo. Per cui, dice il nome che Yosef, secondo Rabbi Yochanan, che il fuoco è la tua freccia, ancora prima che tu hai colpito, che hai bruciato, è come se tu avessi già bruciato. Ancora prima che hai ucciso quella persona, tu sei già colpevole di averla uccisa nel momento che hai acceso il fuoco, perché è come la tua freccia, ma senza aspettare che succede, perché tutto quello che succederà dopo già è successo potenzialmente. Dopo solamente si verifica, si rivela quello che succede, quello che è già successo in potenziale. In altre parole, secondo come interpreta il Nimuke Yosef, l'opinione di Rabbi Yochanan, che il fuoco è come una freccia, ma non una cosa che accade dopo, col tempo, ma una cosa che è già successa in potenziale, ma deve solo rivelarsi, possiamo ben capire cosa vuole dire Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan ci dice che in potenziale il fuoco, che è come una freccia, è già tutto successo nel momento che tu hai acceso il tuo fuoco, è già come se tu avessi ucciso quella persona dopo, perché nel potenziale c'è già tutto. Potremmo chiedere una domanda dell'opinione di Rabbi Yochanan e dare delle risposte, fare un pilpul. Provo a accennare un punto ancora, non voglio allargarmi troppo. Il Talmud dice nel Trattato di Tanit, pagina 29a, quando i romani sono entrati nel santuario per distruggere il Bet HaMikdash, era la fine del nono giorno di Av. Verso la fine di 9 di Av hanno acceso il fuoco. Il Bet HaMikdash è rimasto bruciato tutto il 9 di Av fino al 10. Cioè, ha iniziato alla fine della 9 di Av, pochissimo del 9, e tutto il 10 è rimasto a bruciare. Dice la Gemara che Rabbi Yochanan tiene che se lui fosse stato in quella generazione della distruzione del santuario, lui avrebbe stabilito che il digiuno per la distruzione del santuario non fosse stato il 9 di Av, bensì il 10 di Av. Poiché la maggioranza dell'incendio della distruzione del santuario è successa più il 10 e non il 9. La Gemara risponde, però noi non andiamo secondo questa opinione di Rabbi Yochanan, noi andiamo secondo l'inizio. L'inizio dell'incendio del Bet HaMikdash è successo il 9, noi digiuniamo il 9 di Av. Si chiede la domanda, se noi diciamo che Rabbi Yochanan tiene, che il fuoco è considerato come la tua freccia, e come l'abbiamo interpretato poco fa, secondo l'opinione del Nimuke Yosef, non è una freccia, e basta, ma è già nel, come tu lanci questa freccia, già tutto quello che succederà dopo è già successo, un potenziale. E allora a questo punto noi ci chiediamo la domanda, come mai Rabbi Yochanan dice che bisognerebbe digiunare il 10 di Av perché il Bet HaMikdash si è incendiato in gran parte il 10? Un attimo. Rabbi Yochanan è quello che tiene che si guarda all'inizio il potenziale come una freccia che già, come tu la lanci, da quel momento già tutto quello che è successo dopo è già successo, come se fosse già successo. Ebbene allora, come mai Rabbi Yochanan dice che bisogna digiunare il 10? Anzi, proprio lui dovrebbe dire che bisogna digiunare il 9 perché si guarda all'inizio il potenziale. Su questa domanda ci sono due risposte, io ve ne darò una sola che è già abbastanza complessa. Se noi guardiamo la persona che ha fatto questo danno, quando lui l'ha fatto? Nel momento che lui ha lanciato la freccia, lui ha già fatto il danno. Secondo Rabbi Yochanan, che dice che la freccia, il fuoco è come la freccia, e secondo come l'ha interpretato il Nimuke Yosef, che già nel potenziale è già successo tutto. Ma se noi diciamo quando effettivamente è stato verrà successo il danno, concretamente, il danno è successo nel momento che è stato distrutto quello che è stato distrutto. In altre parole, ci sono due parametri. A livello potenziale si guarda il momento che è successo, cioè il momento che io ho lanciato la freccia, riguardo la persona stessa che l'ha lanciata, riguardo la persona danneggiata, si guarda il momento che è successo veramente il danno. Vi do un esempio. Diciamo, immaginiamoci uno lancia una freccia che viaggia per ore e ore. Lancia questa freccia, un missile o qualsiasi cosa, dalla California, negli Stati Uniti, e questo missile viaggia per 10 ore. Poi arriva, cade questo missile in Nuova Zelanda, e uccide delle persone. Siccome ha oltrepassato la linea del giorno, il Kav Tarich Yomi si chiama in ebraico, la linea che definisce linea nuovo giorno, per cui cosa succede? Succede che lui ha lanciato questo razzo, questa freccia il giorno prima, ma quella persona è morta il giorno dopo. Allora, a livello di potenziale, colui che ha lanciato la freccia, nel momento che l'ha lanciata, lui è colpevole di morte il giorno che l'ha lanciata, il giorno precedente. Ma se noi dobbiamo commemorare l'anniversario della persona che è morta in Nuova Zelanda, in quale giorno noi ricorderemo questa morte? Non il giorno che lui ha lanciato la freccia, ma il giorno che lui è stato ucciso. Perché è vero che a livello potenziale si guarda quando è stato lanciato, questo per quanto riguarda chi ha lanciato, ma per quanto riguarda il danno successo, effettivamente, si guarda il giorno che è accaduto. Per cui Rabbi Yochanan dice giustamente, è vero che io tengo che il fuoco è come una freccia, ed è vero che io tengo, come dice Numke Yosef, che nel momento che io ho lanciato la freccia, da quel momento è come se già tutto successo potenzialmente. Ah, perché si digiuna il 9, secondo me bisognerebbe digiunare il 10? Perché l'anniversario della distruzione del santuario è successa più il 10 che il 9, e secondo me bisognerebbe più digiunare il 10 che il 9. Poi alla fine lui non è riuscito a cambiare, ma lui avrebbe voluto cambiare che il digiuno della distruzione del santuario fosse il 10 di Av e non il 9 di Av. Cosa vediamo da tutto questo? Vediamo da tutto questo un concetto molto importante, che il fuoco è come la freccia, nel momento che tu lo lanci, già potenzialmente c'è già tutto quello che succederà dopo. Già da quel momento noi consideriamo come se lui avesse già ucciso quella persona. Cioè lui è già colpevole di averla uccisa, anche se lui muore nel frattempo, e il suo fuoco continua a creare dei danni, lui deve pagare i suoi discendenti, i suoi eredi devono pagare tutti i danni seguenti, perché lui potenzialmente ha già fatto tutti questi danni. A questo punto noi parliamo della redenzione. La redenzione che Hashem ci ha annunciato quando siamo usciti dall'esilio. Hashem ci ha preannunciato che ci sono 5 livelli. Ma in realtà ne sono successi solo 4. E Hashem ci ha dato il potenziale del 5° livello. E Hashem ci ha dato lo strumento per arrivare al 5° livello, come abbiamo già spiegato 2 spiegazioni prima. Adesso diciamo una terza spiegazione e diciamo così. Secondo l'opinione di Rabbi Yochanan, che il fuoco è considerato come una freccia che viaggia, e nel momento che tu hai lanciato la freccia, tutto quello che succederà dopo è come se fosse già successo. Possiamo ben capire che potenzialmente la redenzione è già successa. Tutto quello che succederà dopo è già successo prima, per cui la redenzione che Hashem ha lanciato come fuoco, secondo l'opinione di Rabbi Yochanan, che è come un fuoco che viene lanciato. E anche se il fuoco ancora non ha bruciato, come se avesse già bruciato, noi possiamo dire allora anche la stessa cosa, anche se la redenzione non è avvenuta, ma siccome Hashem ha già preannunciato il 5° livello, è come se fosse già successo il 5° livello, a livello potenziale. Per cui il 5° bicchiere di Pesach, il bicchiere degli Aonavi, noi non lo possiamo ancora bere perché non è successo. Ma è come se fosse successo, allora noi lo versiamo. Noi ci prepariamo per berlo, diciamo ecco, c'è il 5° bicchiere. È questo che noi dobbiamo riflettere quando arriviamo alla parasha di Vaera, la parasha della prima redenzione che è legata all'ultima redenzione. E noi riflettiamo sul fuoco, noi ci rendiamo conto come tutto è già successo a livello potenziale, deve solo rivelarsi. Anche la redenzione è già successa, è già stata data, già da 3300 anni fa e passa, quando sono usciti dall'Egitto. Oggigiorno ancora di più, a maggior ragione, come avrebbe ci detto più volte. La redenzione è già accaduta, dobbiamo aprire gli occhi, dobbiamo vedere solamente, aprire, prepararci, renderci conto che già siamo già nell'era messianica, sono già successi i segni dell'era messianica, democrazia, caduta del comunismo, libertà di religione, ci sono tutti i presupposti per vedere la redenzione, dobbiamo solo aprire i nostri occhi. Ebbene, quando ci troviamo in questa parasha così speciale, apriamo gli occhi e guardiamo intorno a noi come ci troviamo sempre più vicini all'era messianica, come il quinto bicchiere degli Amalevi è sempre più imminente. E allora ci dobbiamo rendere conto che questa redenzione non è un qualcosa di nuovo, è un déjà vu, è già qualcosa che c'è già, è qualcosa che deve solo essere scoperto, rivelato, portato fuori. È come il fuoco che prima ancora che ha bruciato, è come se avesse già bruciato. A livello potenziale c'è già la redenzione. Quando noi ci renderemo conto, quando noi vivremo la redenzione come qualcosa che esiste, che è attuale, sicuramente noi potremo avvicinare e concretizzare questa redenzione, che diventerà una realtà non solo teorica ma pratica. E presto noi vedremo la ricostruzione del santuario, il ritorno totale degli ebrei in terra santa, la presenza di Hashem dentro il santuario, dentro il Bet HaMikdash, che presto speriamo di vedere nei nostri giorni, bimherah beyamenu. Amen.